Buongiorno, io sono Franco Garufi, evito di rifare le presentazioni, le ha già fatte Tevito. Alla mia destra il professor Alberto Vannucci dell'Università di Pisa, alla mia sinistra il professore Isaia Sales dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Il tema che tratteremo oggi è la corruzione, anche nei suoi aspetti di relazione con il sistema politico e con la mafia. Parto da alcune affermazioni che in diversi testi hanno fatto i nostri due relatori. Isaia Sales ha di recente scritto Una storia della corruzione in Italia, credo, uscita nel 2019, un libro di cui io consiglierei a molti la lettura, insomma, forse non a voi ma ai vostri insegnanti, certamente sì, perché evidenzia una cosa che non è comune nel dibattito, cioè che la corruzione non è episodica, ma appare come un tratto di continuità nella storia italiana. Si tratta cioè di un fenomeno che ha attraversato sin dall'unità il sistema politico ed istituzionale del Paese, e in questo senso, lo diceva già qualcuno nel video, si configura come un fenomeno sistematico, cioè che fa integralmente parte, diciamo, del modello, di un modello istituzionale che si è affermato nel Paese e di lunga perduranza, di lunga durata. Io vorrei farvi vedere tre slide, tratte dal rapporto ANAC. Cos'è l'ANAC? L'ANAC è l'Agenzia Nazionale per la Lotta alla Corruzione, che è un'istituzione recente, ha una decina d'anni, è stata diretta fino a poco tempo fa da un magistrato napoletano che si chiama Raffaele Cantone, ora è in attesa il nuovo presidente. L'ANAC ha innovato anche il modello di intervento italiano su questi temi, perché ha lavorato per lo più e soprattutto sul sistema della prevenzione piuttosto che della repressione. Le direttive dell'ANAC agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni hanno costituito in questi anni anche un punto di riferimento rispetto a un intervento di carattere pregnante sui problemi della corruzione. Il rapporto ANAC 2016-2019 definisce la corruzione un fenomeno radicato e persistente, usa quasi le stesse parole del libro di Isaia Sales. In tre anni ci sono state 117 ordinanze di custodia cautelare per corruzione, cioè persone che sono state arrestate. Se possiamo mandare la prima slide rappresenta, è una slide che dà un quadro regione per regione degli episodi di corruzione. Qual è la cosa che si nota subito? Mi spiace per i miei amici relatori, ma non abbiamo, ecco, se Gianni cortesemente ci fornisce, qual è la cosa che si nota subito? Che c'è una concentrazione degli episodi di corruzione in alcune regioni, la Sicilia è la prima, cioè dei 117 episodi di corruzione ne conta 28, il 18,40% del totale. Ma le regioni che vengono appresso sono regioni che hanno un ruolo fondamentale. Il Lazio è il posto dove si concentra il massimo della pubblica amministrazione italiana, perché lì coincidono le strutture nazionali, quelle regionali e quelle della capitale, della più grande area metropolitana. La Campania, che Sales conosce benissimo e che è uno dei luoghi in cui il fenomeno corruttivo ha incrociato la camorra e la politica in modo esplicito, la Puglia, la Calabria e poi a seguire la Lombardia e così via. Cioè, diciamo, la corruzione si concentra non solo nelle grandi regioni, ma nelle grandi regioni meridionali, e lì dove gli aspetti più direttamente riferiti al rapporto corruzione politica, a me pare, emergano con maggiore nettezza. Se fate il conto, insomma, rispetto ai 28 episodi siciliani, se sommate le regioni del nord, gli episodi di corruzione acclarati, diciamo, che hanno portato ad arresti, naturalmente poi il campo delle cose che succedono è molto più basso, sono 29, cioè sono un in più di quello che riguarda la sola Sicilia. Ma cosa c'è nella corruzione? Quali sono i settori investiti dalla corruzione? Se cortesemente Gianni ci manda la seconda slide, è una slide, sono slide dell'ANAC, noi non ci abbiamo messo niente, ci limitiamo a presentarvele. La corruzione riguarda per due terzi gli appalti pubblici, cioè cos'è l'appalto pubblico? È uno strumento attraverso il quale una pubblica amministrazione locale, regionale o nazionale concede la fornitura di un servizio, la costruzione di un'opera o altre attività ad un privato attraverso in genere un bando di gara o in casi limitati e definiti dalla legge attraverso un procedimento di affidamento diretto. Il 74% riguarda gli appalti pubblici, un terzo, meno di un terzo, il 26% invece altro tipo di corruzione, concorsi, procedimenti amministrativi, le concessioni edilizie, eccetera. In queste cose entrano poi molti ambiti, insomma, voi pensate, ora io guardavo il mio smartphone, c'è un articolo oggi che riguarda per esempio una vicenda che coinvolge l'Università di Catania, che ha portato a una inchiesta giudiziaria che è stata definita un'università bandita, in cui emerge chiaro l'esistenza di un sistema che non è di dazione di denaro in cambio di, è un sistema di scambio di favori finalizzato a favorire le carriere universitarie di Tizio invece che di Caio. Quindi in realtà l'ambito è molto più complesso di come noi tradizionalmente l'abbiamo interpretato. Ma chi sono i... Ma quali sono i settori più colpiti? Quindi c'è questa, la slide precedente, se mi mandi la terza slide, la slide precedente dice due terzi gli appalti pubblici, un terzo altre cose, poi scaviamo bene dentro e vediamo quali sono i settori. La grande parte, il 40% degli episodi corruttivi riguarda i lavori pubblici. E qui siamo di fronte ad un meccanismo tra virgolette tradizionale, l'ente locale o l'ente regionale o l'ente nazionale che deve realizzare un'opera, lo fa attraverso meccanismi di affidamento che sono stati più volte cambiati negli anni recenti in Italia, ma che nonostante i cambiamenti si rivelano tutti permeabili. C'è una vicenda esemplare che cita Sales nel suo libro, citando una studiosa, Lea D'Antoni, insomma, che è una studiosa che ha significativamente lavorato sulla ricostruzione storica del sistema degli appalti, ed è la vicenda della costruzione dell'autostrada 3 in Calabria. Cosa succede nella vicenda della costruzione della 3 in Calabria? Succede che non è la 'Ndrangheta che cerca le ditte, sono le ditte che hanno vinto gli appalti che arrivano dall'esterno, che cercano i 'ndranghetisti locali e che si garantiscono attraverso la copertura, la protezione degli 'ndranghetisti locali, che nei loro cantieri non succede niente. E diciamo, da questo punto di vista, forse è il caso più esplicito e più grave, più pesante di quello che ha significato, ma potremmo fare un lungo elenco di queste cose. Chi sono i corrotti che sono stati inquisiti, diciamo, no? Anche qui è interessante, su 47 indagati 43 sono politici, 20 di essi sono sindaci, quasi metà sono sindaci, quindi questo farebbe pensare ad un particolare concentrarsi dei fenomeni corruttivi sul sistema degli enti locali. Però non sono soltanto i politici, perché esiste un livello, diciamo, crescente di corruzione che riguarda le cosiddette burocrazie. Cioè ci sono 207 pubblici ufficiali incaricati di pubblici servizi, quindi dirigenti di comuni, dirigenti di regione, dirigenti di enti locali, responsabili del procedimento, che sono coinvolti in procedimenti penali, Allora, ed è la prima cosa che è il primo punto di riflessione. Quindi la corruzione è il reato delle élite, dice Sales. La corruzione certamente è un reato che riguarda punti alti della struttura burocratica. Cioè non è un reato che riguarda l'usciere che prende la camazzetta di 10 euro per farvi fare più in fretta la carta d'identità, è un reato che ha aspetti che investono direttamente il modo in cui è organizzata la struttura della burocrazia italiana. In questo, per esempio, è importante la differenza che gli studiosi fanno tra due tipi di corruzione, no? Devo usare il termine inglese, poi tento di tradurlo in italiano, la petty corruption, cioè la corruzione del piccolo impiegato nei confronti del cittadino a cui viene chiesto una dazione in denaro o in altre cose per, diciamo, per ottenere un suo diritto, il caso esemplare che è l'usciere di cui parlavamo prima, è la grand corruption, che invece ha un aspetto sistemico e riguarda, diciamo, il coinvolgimento di imprese, di capitali. Ora, cosa succede? Anche qui cito e poi vado rapidamente a chiudere. Succede che la corruzione non è solo più d'azione di denaro, cioè lo schema tradizionale di Tangentopoli, no? Io ti do i soldi e tu mi garantisci l'appalto, oggi è uno schema che tende ad articolarsi, perché c'è una corruzione in cui il prezzo è il posto di lavoro, io tu mi fai vincere questo appalto, io sistemo il tuo figlio, la tua amica, un pezzo di famiglia. C'è una corruzione che veniva citata, credo, da Vico prima, che è una corruzione più sofisticata, perché è più difficile da perseguire, che riguarda il fatto che si introducono nel sistema una serie di consulenze più o meno fittizie, io ti pago non in denaro, che è una cosa che il magistrato o l'inquirente può trovare subito, ti pago facendoti fare la mega consulenza o l'ufficio stampa o insomma o comunque un'attività collaterale formalmente legale, in realtà dipendente dal patto corruttivo che c'è tra noi. Ora, che sta succedendo? C'è quindi un processo di materializzazione della tangente. Credo che sia Vannucci che abbia usato in più di un suo scritto questo termine. E a lui chiederei, appunto, poi quando prenderà la parola, di chiarirci cos'è questo punto e di chiarirci anche un altro punto, che è questa questione, anche qui devo usare un termine inglese brutto, che whistleblowing. Cos'è il whistleblowing? Whistleblowing è il fischiatore, è l'uccellino che fischia, è la traduzione inglese letterale è questa, cioè il pubblico impiegato che nell'ambito del suo ufficio segnala l'esistenza di un fenomeno corruttivo. Fino a un paio d'anni fa questo pubblico impiegato non aveva nessuna tutela, non aveva nessuna protezione. Le normative introdotte di recente gli consentono una serie di protezioni, come consentono all'autorità giudiziaria di utilizzare per alcune cose l'agente coperto e così via. Questo ha portato, per esempio, ad un ampliamento delle segnalazioni dall'interno degli uffici di episodi corruttivi. L'ultimo punto, e poi lascio la parola ai nostri relatori, le relazioni tra mafia e corruzione, la cosa da cui partiva anche Vito questa mattina. Tra mafia e corruzione esistono relazioni complesse e durevoli che a seconda delle circostanze possono essere, diciamo, di tipo parallelo, cioè di convivenza senza incrociarsi, oppure possono diventare fortemente simbiotici. Qual è lo scopo che hanno in comune mafia e corruzione? È che l'attività è finalizzata all'acquisizione di denaro in maniera illecita. A questo punto di vista, per esempio, Sales usa due neologismi che a me sembrano importanti da mettere dentro questa nostra discussione. Lui parla di corrumafia, cioè di intreccio organico tra corruzione e mafia, ma parla anche di una irruzione della mafia nel sistema politico e economico e quindi di mafia irruzione. Qual è il luogo in cui mafia politica e corruzione si incontrano è il mercato, in genere il mercato pubblico degli appalti. E questo è anche dimostrato per via giudiziaria, cioè negli ultimi anni anche gli atti giudiziari ci dicono che i mafiosi sono diventati i principali attori dei fenomeni di corruzione in Italia. L'ultima osservazione, cito Vannucci così gli lancio subito la capanna, l'assist. Cosa distingue la corruzione italiana dalla... La corruzione è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Noi saremmo molto ingenui se dicessimo che è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno in qualche modo connaturato all'esistenza di organizzazioni complesse. Cosa distingue la corruzione italiana da quella di altri paesi, anche di altri paesi europei molto simili a noi? È che in Italia, dice Vannucci, scritto Vannucci, chi è corrotto e chi corrompe può pensare di non uscire dal circuito, può pensare che resta dentro, un po' perché c'è stata in passato una sorta di accettazione o di tolleranza sociale della corruzione, un po' perché il sistema giudiziario italiano non sempre ha consentito di mettere fuori definitivamente chi si è macchiato di questi reati. Questa cosa porta, qui gli lascio davvero poi la capalla, al fatto che si crea una sorta di complicità tra vittime e carnefice, in cui corrotto e corruttore alla fine stanno sulla stessa barca, perché il corrotto ci guadagna denaro e il corruttore sa che se si oppone frontalmente al sistema rischia di essere fatto fuori come impresa. E questa è una delle cose che hanno, io credo, ampliato poi lo spettro della presenza corruttiva nel sistema italiano, hanno fatto della corruzione un tratto caratteristico del rapporto tra politica, economia e mafia. Ecco, sono cose non semplici, capisco che per una platea di sedicenni sono anche complicate da affrontare, però io credo che queste poi sono le cose che ciascuno di voi, nella misura in cui costruisce la sua dimensione di cittadino, si trova ad affrontare. Che sono le cose che affronterete sia quotidianamente nei rapporti, diciamo, che avrete con il mondo, sia nelle cose che leggerete sui giornali, che sentirete in televisione, che perciò è bene che sappiate esattamente definire e conoscere. Ecco, io detto questo chiederei ad Alberto Vannucci di svolgere la sua relazione introduttiva.